giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Come al solito ci sono sempre io, Matte, e stavolta, visto che vogliamo fare una puntata un po' diversa dal solito senza andare a concentrarci su meccaniche, categorie ormai già ben consolidate e quant'altro, abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito, visto che ci è stata proposta da una voce che sicuramente avete già sentito sia qua nel podcast e poi se ci vedete su YouTube l'avete vista anche lei, perché si tratta di Valeria Meeple on the Road.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Ovviamente.
Sono tornata.
Certo, e ci fa sempre molto piacere.
Grazie, grazie.
E poi
non ci sono solo io.
Esatto. Quindi, come al solito, indovinate chi c'è? C'è il buon Luca.
Ciao a tutti, buona serata, bentornati.
Visto che ormai ci conoscete e non c'è bisogno di ripresentarsi ogni volta, andiamo dritti all'argomento della puntata.
No, ovvero, no, prima facciamo le cose ben fatte. Allora,
ok, ho già capito.
Ok, io non volevo dirlo, però giustamente Valeria, dopo aver visto che tutti gli altri ospiti venivano pagati, ha voluto anche lei essere pagata.
Ha richiesto il suo obolo.
Giustamente, e quindi abbiamo dovuto anche stavolta prostrarci a uno sponsor.
Esatto.
Questa volta lo sponsor ci è stato proposto, anzi portato, fatto conoscere dai nostri membri della chat Telegram di giochi sul nostro podcast, e quindi sono lieto di lanciare lo spot di Amaro Calice.
Sei un amante dei giochi da tavolo, ma non riesci mai a vincere? Non ti preoccupare, consolati bevendo un Amaro Calice, il liquore dall'inconfondibile gusto di sconfitta. Amaro Calice, per te che arrivi sempre ultimo.
È meraviglioso, io ve lo dico.
E questo, ringraziamo Amaro Calice, ringraziamo anche la nostra community su Telegram che ci fa conoscere tutti questi fantastici sponsor, poi nelle prossime puntate ne conoscerete altri. E anzi, ne approfitto subito per dire, se già non siete ancora dentro questo fantastico gruppo, cosa state aspettando? Basta andare su Telegram, cercare giochi sul nostro podcast e aggiungervi, e quindi il gioco è fatto. Va bene, quindi ringraziamo nuovamente Amaro Calice e andiamo alla scoperta questa volta.
Dai, addentriamoci un po' in questo tema che mi piace un sacco.
Fondamentalmente poi l'ha proposto tu, quindi non è altro che viaggi nel mondo dei giochi da tavolo.
Sì, viaggi nel mondo dei giochi in viaggio, così possiamo leggerla da un lato o dall'altro. E, okay. È un tema che mi sta a cuore tantissimo, e il perché è nel mio nickname. Io sono Meeple on the Road, ma on the road nel vero senso della parola. Perché questo soprannome è nato 7-8 anni fa, forse qualcosa in più, quando ho cominciato a fare i miei viaggi in macchina, un po' le zingarate, mettiamola così, e mi portavo sempre un Meeple dietro. E facevo le foto con questo Meeple dappertutto praticamente, come se fosse lui il protagonista della foto. Non so se avete mai visto il film Il meraviglioso mondo di Amelie.
Sì.
E c'è questo nano da giardino che va in giro per il mondo e si fa queste foto in giro per il mondo. Non voglio spoilerare a chi non l'ha mai visto come fa a viaggiare, però da lì mi era venuta l'idea, quindi mi portavo dietro questo Meeple blu, che peraltro è il Meeple ciccione, cioè quello dell'espansione di Carcassonne, aspetta, la Lucande Cattedrali, che c'è il Meeple,
esatto,
che vale doppio.
Sì.
E quindi mi portavo dietro questo Meeple ciccione blu e facevo tutte queste foto nei posti in cui andavo, in Spagna, in Francia, in giro, no? E quindi è nata questa cosa di Meeple on the Road. Quindi
l'hai,
diciamo, che tema viaggi l'ho fatta anche a Carcassonne, ma certo, ma non mi spoilerare poi la mia classifica, la mia classifica dei giochi in viaggio. Sì, l'ho fatta anche a Carcassonne, ebbene sì.
Beh, sarebbe bello, sarebbe molto bello se avessi viaggiato a cavallo.
Devo capire la battuta?
No, la battuta. Esatto, ci deve essere una motivazione, tipo, perché?
Sì, così avresti ricordato Totopoli, il gioco.
Ah, giusto, scusa Luca, chiedo veramente perdono. Porca miseria, me l'ho dimenticata questa.
Giusto, sai che è una di quelle richieste e condizioni, sì, per cui se vuoi partecipare devi comunque...
Esatto, è il leitmotiv, certo.
Esatto.
Ok.
Va bene, quindi in questa puntata parleremo anche di quei giochi che hanno alcuni riferimenti geografici all'interno del proprio nome.
Mm-hmm.
Ce ne sono, nel frattempo io mi ero un minimo documentato, ce ne sono una valangata. Io, ad esempio, io ne ho nella mia ludoteca personale ne ho un botto. E quindi sono poi curioso di scoprire poi anche quali sono i tuoi preferiti, eccetera.
Esattamente.
Beh, comunque direi che potrebbe anche essere questo tema un po' fuori contesto dal momento in cui stiamo vivendo, ovvero che non si viaggia più.
Ma anzi, no, è perfettamente in contesto, perché
esatto.
Proprio perché non si può più viaggiare, almeno ci facciamo un viaggio con le scatole, dai.
Esatto, stando
così
sul tavolo in casa
esatto.
nostra.
Esatto.
Esatto, sì. E quindi... Giusto per... qual è stato il tuo viaggio il più lontano possibile da casa? Così giusto per iniziare, parlare di viaggi.
Allora, il mio viaggio più lontano fatto realmente è stato in Myanmar o Birmania, che dir si voglia.
E... praticamente dall'altra parte della terra.
Esatto.
Cioè, da Matte, sappiamo che sei una capra in geografia, adesso dici in che continente è la Birmania.
Beh, zona India.
Dai, ci sei quasi, più o meno, sì, ok, ci sei quasi. Sì, sotto la Cina,
sotto la Cina,
accanto alla Thailandia. Sì,
Sud-Asia.
Esattamente, era un sogno che avevo da quando andavo all'università, perché mi ero innamorata di un'immagine particolare della valle di Bagan, che è in Birmania, soltanto che all'epoca c'era la dittatura e quindi non si poteva andare in Birmania. E la mia mamma mi aveva detto, durante i primi anni di università, finché vivo io, tu in Birmania non ci vai, finché c'è la dittatura. E io ho detto, va bene mamma, ti prometto che finché c'è la dittatura in Birmania non ci vado. È successo che nel novembre 2015 la dittatura è caduta, perché ci sono state le prime elezioni libere nel paese, quindi il paese è diventato democratico, e io dopo una settimana dalle elezioni ho comprato il biglietto per la Birmania. Sono andata dalla mia mamma e gli ho detto, mamma, la dittatura non c'è più, il paese è diventato democratico e io ho comprato un biglietto per andare l'estate prossima in Birmania. Mia mamma si è presa un colpo.
È bello che tu debba ancora chiedere il permesso a 18 anni a tua madre.
Non è questione di permesso, è questione di rispetto, perché io so che poi per il mese che sono stata in Birmania lei sarebbe morta tutti i santi giorni a dire mia figlia dov'è, e io non voglio fare questo alla mia mamma. E quindi questo è il posto più lontano in cui sono stata, però non è legato a nessun...
A nessun gioco.
A nessun gioco. Sì, esatto. Allora, aspetta. Allora, cosa è successo? Ho rimediato 2 anni dopo. Perché in cima alla mia classifica c'è Xi'an.
Ah...
Questo bellissimo gioco di Francesco Testino e Marco Legato è ambientato proprio nella città di Xi'an, dove c'è il famoso esercito di terracotta, perché noi in questo gioco dobbiamo costruire proprio l'esercito di terracotta. Quindi io nel 2018 sono finalmente andata in Cina, che era un altro dei miei sogni di lungo tempo. Di proposito mi sono portata una delle statuette di Xi'an dietro per tutto il viaggio. Quando sono arrivata davanti all'esercito terracotta, peraltro un'esperienza da pelle d'oca, ve lo dico sinceramente, perché è proprio uno spettacolo meraviglioso, ho tirato fuori la statuetta di Xi'an e davanti a n mila trilioni di cinesi piacevole foto alla fossa di terracotta con la statuetta del gioco in mano. E tutti mi guardavano male, ma è stata un'esperienza meravigliosa. Poi l'ho postata su tutti i social e veramente ha ricevuto un successo su Instagram, su Facebook, sulla community di Board Game Geek. Quindi tutti erano entusiasti di sta foto, perché va bene andare a Carcassonne e fare la foto a Carcassonne, che è qui dietro, ma andare a Xi'an con una statuetta di Xi'an era tanta roba. Quindi cioè, questo è stato, il viaggio, gioco-viaggio top per me. Difficilmente eguagliabile, direi.
Io non ci ho mai giocato, Xi'an, ma scusa, quando intendi fare l'esercito di terracotta, tipo cranium, hai proprio la plastilina, devi farle.
Esattamente! Magari potremmo suggerire a Testini Legato una versione del genere. In realtà no, i guerrieri sono già costruiti, però in realtà è molto realistico, nel senso che tu hai questa fossa, e fatta molto bene peraltro, quindi disegnata molto bene in prospettiva. Quando tu metti le statuine di terracotta dall'alto sembra veramente in 3D. Quindi tu hai queste statuine che sono color terracotta, quindi marroncine, e tu le costruisci, poi le colori, ma colorare vuol dire semplicemente togliere quelle di terracotta e mettere quelle colorate, fai dei punti, le armi nel senso che i guerrieri di terracotta avevano veramente delle armi, quindi con delle carte le armi per fare ancora più punti e così via. Quindi ricostruisce un po' la dinamica di quella che era la costruzione del vero esercito di terracotta. È stata una roba meravigliosa perché Francesco, siccome io conosco Francesco Testini, lui me l'aveva detto: Vale, se vai a Xi'an assolutamente portati dietro una statuina. Detto fatto, non se lo aspettava e si è trovato sta foto con me a Xi'an con questa statuina verde. Era una roba meravigliosa.
Mi ha entusiasmato perché è un esercito comunque di non ci sono cavalieri, sono tutti diciamo di terra questi guerrieri, quindi non
è un esercito agile.
Ci sono cavalli, non è vero, qualche cavallo c'è, dai.
È comunque un esercito troppo fragile per i suoi gusti.
Esatto, troppo fragile.
Vabbè, allora io guarda, ti dico, comincio a dirti uno dei miei.
Ecco, Zena, lo sappiamo, Zena, sei a posto.
No.
Sei stato Zena.
Non ci sono stato, però sto lì vicino. Perché in realtà uno dei giochi che proprio, uno degli ultimi che mi piace, è abbastanza recente comunque come gioco, è Gugong, che è la città proibita all'interno della capitale della Cina, dove risiede l'imperatore, eccetera eccetera. Il gioco a me è piaciuto, non ci sono mai stato in Cina, però è giusto fare anche...
Sei andato al cinese lì, sì, qua sì. A Genova, quindi va bene.
Esatto, sì, sì, quello sì. Non ultimamente vado solo da sport ormai, ma ti direi che sì. E quindi ad esempio Gugong è uno di quei giochi che è legato appunto mondo Cina orientale, che a me piace parecchio, in tutta sincerità. Inizialmente non ci avrei dato troppo, l'ho trovato in offerta, preso, e effettivamente ne è valsa la pena.
E pensa che invece io lo aspettavo tantissimo, perché essendo appassionata di tutto ciò che è Cina e cinese, appena ho saputo che avrebbero fatto un gioco sulla città proibita, ho detto mio, quindi l'ho comprato immediatamente.
Ah, tipo su Kickstarter?
In realtà no, nel senso che poi quando ho visto dopo che era su Kickstarter, ma avevo perso la campagna, però l'ho preso subito, appena è stato possibile prenderlo l'ho preso, mi piace, ci gioco volentieri, non è tra i miei preferiti, però ci gioco volentieri, però ogni volta mi riporta il mio viaggio in Cina, quindi...
Sì, 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 beh, ma io so benissimo che hai anche un gioco che ho anch'io, perché ne avevamo parlato quando avevo bisogno di aiuto su un regolamento, Randhouse.
Esattamente, sì, e quello è il prossimo viaggio, sicuro. No, perché il mio primo viaggio in Cina aveva coperto, la Cina è immensa ovviamente, aveva coperto una parte di Cina particolare e avevo lasciato fuori tutto il sud di proposito, e sud, a sud ci sono le Roundhouse.
Sì, sì.
E quindi volevo fare un Cina 2, quando la situazione Covid si sistemerà, ci sarà un Cina 2 e voglio inserire una fermata alle roundhouse, però siccome sono un po' fuori mano dai soliti circuiti classici, diciamo,
sì.
Bisogna andarci di proposito, e quindi, quindi ci andrò, però voglio starci un paio di giorni, perché ci sono tutte la possibilità proprio di stare lì, dormire lì, vedere la vita in una roundhouse com'è durante la giornata, quindi è nel mio ipotetico Cina 2 che appena si potrà farò.
Bene, bene, bene. E Luca, invece, visto che
allora,
stiamo parlando
sì,
un po' noi.
No, vabbè, vabbè, tranquilli. Infatti, allora, io sono andato i due posti più lontani, sono lontani più o meno uguali. Forse il più lontano è l'Australia, dove sono stato.
Beh,
ho fatto ad Australia Outback, ovviamente.
Che... Bravo.
Giusto, però questo non è tanto interessante quanto più quando sono andato in Argentina alle cascate di Iguazú, dove sono andato proprio sulla garganta del diavolo, ho preso una copia di Iguazú e l'ho buttata giù per vedere se galleggiava.
Risultato?
E non lo so perché non si vedeva più niente poi dopo. So, boh, non lo so, non è stato un esperimento fallito, insomma.
Bene. E invece, senza andare così lontano, ma tipo il viaggio probabilmente che ci si ricorda un po' con più piacere, magari legato anche a un evento particolare, quali sono stati i vostri viaggi in questo tipo?
No, questi due che ho detto, Australia e Argentina.
Vabbè, anche per battere l'Australia sinceramente è difficile, a parte
infatti.
Che sarà pieno di aragni e altri insetti mortali.
No,
infatti non mi vedrà mai, credo.
No, non è vero, cioè, è ovvio, quando vai al mare c'è scritto attenzione, attraversamento coccodrilli, però...
però tanto c'è sempre un Mr. Crocodile Dundee che ti salva in casa.
Sì, no, è bellissimo, consiglio a tutti di andarci.
Beh, guarda, ne approfitto, io senza saperlo, io approfitto per salutare Lucio e dirgli buon viaggio e ci rivedremo, boh, chissà tra quanto. Perché se ne va è un amico che se ne va in Australia per lavoro.
Ci credo, piuttosto che starti vicino, va
esatto,
dall'altra parte del
bravo.
Mondo.
E se ne va dall'altra parte del mondo e oltretutto qua lo dico... E non lo nego.
Qua lo nego?
No, non lo posso negare. Va a fare una cosa fighissima. Va praticamente ad occuparsi della costruzione di un telescopio gigante nel mezzo al deserto del.
Che cavoli!
Dell'Australia. Esatto. E porca quindi mia. In bocca al lupo, Lucio. E buone partite a Gloomhaven, Tainted Grail e tutto e Mage Knight soprattutto. Va bene, io ho finito il mio angolo saluto e dedica all'amico.
Va bene, concesso.
Allora, prima di ridare la parola a Valeria, io vorrei ancora fare questi due erano, praticamente io ho fatto un viaggio di nozze, sono andato in Argentina, sono andato in Australia e anche una settimana a Santorini, quindi volevo anche nominare Santorini. Ovviamente
è nella mia lista degli outsider per la serie, ce l'ho, ma non lo volevo nominare.
No, lo nomino perché comunque effettivamente quando giochi a Santorini le casette sono proprio uguali e ti prendi bene, ti ricordi di quando ci sei stato, quindi
volevo e ti confermo nominare. Che su Instagram è una delle foto più, diciamo, più diffuse. Fare la foto a Santorini con la casetta di Santorini tra i giocatori, tra il mondo Instagram dei giocatori, è una cosa che sta andando tantissimo.
Eh beh, sicuramente. Anche perché è proprio bello, cioè un colpo d'occhio è notevole.
Mm-hmm. Yes! Poi ci avviciniamo un pochino, quindi viaggi un pochino più vicini facciamo.
Sì.
Allora, un altro dei miei viaggi che io ricordo veramente con tanto affetto, è stato il Giro della Turchia. Quindi a tal proposito tiro fuori dal mio cilindro Istanbul.
Fai bene.
Istanbul gioco, Istanbul città, ho adorato la città. Veramente ho amato Istanbul, i giorni che ho passato lì sono stati meravigliosi e era anche un bel periodo dal punto di vista politico, diciamo, quindi okay. non c'era problema ad andare in giro per le strade, a fermarsi nei localini e soprattutto a visitare i bazar, perché io certo. all'epoca ero appassionata di danza del ventre.
Ah, pensavo di pashmine.
Di pashmine.
Io pensavo di kebab.
Tipo mia moglie quando siamo andati a Istanbul, cioè, si è ammazzata di pashmine.
Beh. No, io avrei compreso di più ammazzarsi di kebab.
No, io peggio, perché purtroppo avevo un hobby alquanto dispendioso, nel senso che ballando danza del ventre, ero una ballerina di danza del ventre nella mia gioventù, appena ci davano, che ne so, un'oretta libera per andare in giro nei vari bazar, eccetera, eccetera, io subito andavo nelle bancarelle che vendevano i vestiti e gli accessori di danza del ventre. E quindi mi ricordo quel gran bazar di Istanbul, che sì. meraviglioso, proprio meraviglioso, e io lì a provare tutti questi vestiti, queste monetine che tintinnavano, no, per me era una cosa veramente... Il paese dei balocchi, ecco, il paese dei balocchi.
Sì, sì, sì.
E quindi poi da lì si passa al gioco, che è altrettanto meraviglioso, e il mio unico cruccio è non aver mai provato le espansioni, mannaggia a me.
Ah. Che invece adesso oltretutto ne approfitto per dire che è uscita l'edizione anche in Italia della versione Big Box, che include sia il base che le due espansioni.
Ho visto, non si sa mai che riesco a ricomprarmelo, è tutto completo, mannaggia.
E oltretutto hanno fatto anche le monete in metallo, giusto appunto per collegarsi a quel tintinnio che sentivi giusto nel Gran Bazar. Esatto, le hanno fatte, oltretutto sono fighissime. E anche secondo me Istanbul è un gran bel gioco, perché è molto immediato, lo puoi giocare praticamente con chiunque, perché hai una soglia di difficoltà molto, molto bassa da un certo punto di vista, come regole. Poi l'importante è riuscire a giocare bene, perché...
Che gioco è Istanbul? Che gioco è? Cioè,
Non si capisce niente. È un gioco dove tu sei un mercante, devi spostarti all'interno delle varie aree che sono le plancette che compongono, diciamo, il tavolo, perché
la
non
città,
c'è un vero e proprio
città.
Perché non c'è un vero e proprio tabellone, e tu ti sposti portandoti dietro i tuoi aiutanti, e dove finisci il movimento puoi recuperare un aiutante oppure posizionarne uno in modo tale che resti lì e ti possa aiutare per poi rifare l'azione. E tutto il gioco è basato sulla, diciamo, compravendita di determinati materiali, stoffe, spezie, e sinceramente poi non ricordo quali altre risorse erano. Comunque è tutto da mettere nel tuo carretto, e quindi c'è questa sorta di compravendita.
Che si allunga, ed è bellissimo, esatto. Il carretto che si allunga, è meraviglioso.
Perché ovviamente più è grande il carretto, più risorse ci possono stare. E quindi l'obiettivo è riuscire a comprare o comunque ottenere un tot di rubini. E per farlo, ovviamente, ci sono le azioni su questi luoghi. E secondo me quello è un gioco che merita, perché è proprio, una volta superato lo scaglione degli introduttivi, è un ottimo gioco che puoi proporre tranquillamente in famiglia, puoi proporlo a chiunque, e infatti sono stato molto contento dell'edizione del Big Box, perché anch'io non avevo mai giocato le espansioni, avevo giocato solo al base. E visto che comunque era già da un po' di tempo che era tutto fuori produzione, non era più in commercio, sì. Allora ho detto, senti, facciamo che la prendiamo. E quindi...
Hai fatto bene, prima o poi mi decido anch'io, perché mi piace moltissimo, e quindi deciderò anch'io.
E Luca, allora, invece, restando un pochino più vicini, non proprio a un tiro di schioppo, come dicevi te, su Mugrugni o su Zen.
No, basta, io altri giochi non ho giocato. Sono andato a Vienna.
Vienna! Ah, però non hai giocato a Vienna.
Non ho giocato né a Vienna né a Grand Austrian Hotel.
Io invece sono andato a San Pietroburgo, facevo parte delle tappe del viaggio di nozze, però non ho mai giocato a San Petersburg. Questo è uno di quei giochi che ogni tanto, diciamo, cerco, ma... In realtà non ho mai approfondito più di tanto. So che comunque è ritenuto un gran bel gioco, però anche quello che
non mai provato neanche io.
Credo sia anche di difficile reperibilità. E sempre durante quel viaggio abbiamo fatto tutta la costa, tutti i fiordi norvegesi, abbiamo fatto il Mar Baltico e Danimarca, quindi ad esempio anche Copenaghen, infatti siamo fermati.
Carino Copenaghen, scusa, io penso al gioco.
Vai, assolutamente.
Carino il gioco a Copenaghen, me l'hanno fatto provare l'anno scorso, era proprio carino, sarà che io sono una fan del Tetris System e mi era proprio piaciuto un sacco con tutte queste casette colorate, ma non sono mai stata a Copenaghen. Quindi...
Invece io, vedi, io sono stato a Copenaghen, ma non ho mai giocato a Copenaghen. E poi, vabbè, in realtà adesso facevo un attimo un'associazione. Beh, in realtà il signor Feld adesso sta facendo tutta la linea con tutti i giochi basati sulle città, oltretutto cambiando i nomi anche del... non mi ricordo più com'è che si chiamava il gioco vecchio, adesso lo chiameranno Amsterdam, forse. Però adesso rifanno i giochi vecchi di Feld con i nomi delle città. Ambientato nella città.
Mi informerò da buona fan di Feld.
Erano usciti su Kickstarter, ricordo, i primi due. Poi prossimamente ne faranno altri due, faranno proprio una serie dedicata alle città.
Mi informerò.
Poi Feld.
Ma io... No, dimmi.
No, che dicevo, Feld è bravo, quindi... E ha già fatto anche qualcosa nominato, legato alle città.
Vabbè, vari castelli e quant'altro.
Sì, ha fatto castelli, ha fatto anche Bruges, per esempio.
Bruges. Mi piace tantissimo Bruges, non ci sono mai stata in Belgio, però.
No, io sì.
No, in Belgio mi manca.
Belgio non esiste, ragazzi. Sono quelle nazioni epiche, no? Un po' come
il Lussemburgo.
come la Basilicata in Italia, che
Molise, non ricominciamo con questa storia del Molise, che la mia nonna è molisana, quindi io sono per un quarto molisana, quindi non dite che il Molise non esiste, vi prego.
Vedi? Sicuro non esiste il Belgio, perché alla fine cioè, sono tutti olandesi o lussemburghesi, ma
lì dentro c'è un mischione, sì, c'è un mischione di tutto, Francia, Olanda, c'è veramente un putpurri.
No, comunque Bruges è uno dei miei giochi preferiti, ho scritto la minuta giusto domenica scorsa per le pillole della domenica e... Sì. È stato veramente un gioco che a me piace tantissimo, lo tiro fuori anche.
Perché ti piace così tanto?
Perché ci sono le carte. Me lo chiedete.
Quelle ci sono anche a scala 40.
Sì,
però...
no, lo so, però...
che ci sono addirittura anche in The Crew.
Avete ragione. Allora mi spiego meglio. Perché io sono una fan delle meccaniche di combo con le carte e in Bruges ce ne sono veramente tantissime, credo forse di non averle mai viste tutte, nel senso che poi non giochi con tutte le carte, soprattutto in due, ne prendi solo metà e metà le metti da parte, esatto. Quindi giochi solo con un numero limitato ogni partita. E la cosa che mi piace di più è avere queste 5 carte in mano, di cui puoi giocarne solo 4, e qui sta la fregatura, a ogni turno, sì. E combinarle nei modi più assurdi, perché veramente ogni carta puoi usarla per un sacco di cose, quindi una la usi per prendere i lavoratori, una la usi per costruire il canale, e secondo me la fantasia che puoi mettere in atto combinando le carte ogni volta fa venire fuori una roba diversa, e a me piace tantissimo.
Sì, quello cioè, anche...
Quindi tu preferisci Bruges a La Spezia?
Però attenzione, welcome to La Spezia.
Non ho mai avuto l'onore di giocare a Welcome to La Spezia.
Beh, quello dovremmo regalarlo al nostro buon Pinco, essendo spezzino.
Vabbè.
Bene, quindi me ne avete depennato un altro dalla mia lista, però io non farei... Siamo passati troppo in fretta su Grand Austria Hotel, direi.
No, l'abbiamo solo nominato.
Eh sì, perché esatto. C'è passato Luca. Io sono fermato a Innsbruck.
Tu sei fermato a Innsbruck, ok.
E anche... no, mi sono fermato solo a Innsbruck. Perché poi ci sono passato, ma mi sono fermato solo a Innsbruck, mi sa.
E io invece sull'Austria ho un ricordo bellissimo, che è stato il capodanno della mia laurea. Quando mi sono laureata...
Ma l'anno scorso, quindi.
L'anno scorso, che carino, grazie Luca. Non svegliamo l'età della qui presente. Quando mi sono laureata, la mia mamma... mio papà aveva voluto farmi un regalino, diciamo, che poi mi rimanesse come ricordo. Mentre la mia mamma mi ha detto, so che ti piace viaggiare, siccome mi sono laureata a metà novembre, io invece ti faccio un bel regalo per Capodanno. E allora a Capodanno sono andata e ho fatto 3 giorni a Innsbruck e 3 giorni a Salisburgo. E quindi ho fatto questo mini viaggetto a cavallo di Capodanno. E sì, non è che Grand Austria Hotel richiami così tanto, però c'è lo strudel, c'è, diciamo, un po' nelle risorse richiama la nazione, ecco. Poi diciamo che io ce l'ho in tedesco, non l'ho fatto di proposito, nel senso a comprare un'edizione non quella della Cranio, ecco, mettiamola sì, così, non, sì. non l'ho fatto di proposito, ma semplicemente perché ero a Modena, alla Play, e avevo trovato un'offerta e non avevo neanche visto che era in tedesco. Alla fine l'ho presa e ho detto, poi me la sono trovata in tedesco, ho detto, oh, cavolo, ok, è in tedesco, pazienza. E quindi quando gioco in realtà poi ho tutti i nomi dei personaggi tutti scritti in tedesco. Quindi almeno, diciamo, posso dire che c'è un po' l'ambientazione, dai, tutto scritto in tedesco.
Vabbè, tanto di Grand Austria Hotel c'ho l'edizione, quella parlante, in tedesco.
Pure.
Comoda.
Comoda, esatto.
Sì, sì, che ogni volta che fai un'azione ti sgrida in tedesco se sbagli, spettacolo.
Ti insegna le lingue almeno, sei contento.
Anzi, ripeticene un po' qualcuna di queste esclamazioni.
Non me la sento, ragazzi.
È un Luca spento questo.
Sì, no,
sì, esatto, dai, puntata. Dobbiamo fare tutto noi, Marta. Soprattutto tutto noi.
Dobbiamo anche cercare magari di... Guarda, ma sai che in Austria credo ci sia il più grande ippodromo del mondo?
Dobbiamo riportarlo su questi argomenti perché sennò non ce la caviamo più.
Sì, no, infatti. Va bene.
Dai, andiamo a ovest.
Andiamo a est, vi prego. Andiamo un po' a est.
A est?
Ancora?
Sì, tipo in Friuli Venezia Giulia. Andiamo in Friuli Venezia Giulia. Perché c'è un gioco fenomenale che si chiama Frico. Sempre di Domoela.
Sì.
Anzi, non è vero, è di Monde Behavior.
Sì.
È un gioco di guerra che ironizza sulla diatriba tra Udine e Trieste.
Mm.
E prende il nome dal piatto tradizionale friulano, il frico,
infatti.
Formaggio fritto, sì. È buonissimo, io l'ho mangiato a Pordenone, e quindi sono stato a Pordenone e ho mangiato il frico, però l'ho mangiato, quindi non so se vale.
Va bene, dai, te lo facciamo valere lo stesso.
Vale, assolutamente, vale.
E se te lo dice vale.
Esatto.
Va bene, allora dai, adesso però buttiamoci magari, non so, in quello invece dove si vorrebbe magari andare, perché o per magari influenza appunto del gioco, oppure perché è un posto che comunque ci piace tanto e poi a maggior ragione c'è anche un gioco che magari ci piace, non so, qual è la vostra prossima tappa, diciamo? Tu Vale, l'hai già detta, che sarebbe quella della Cina. Il sud,
sì, vabbè, ma no, ma Cina 2 sì, per Round
però,
House,
dai,
okay.
Un altro.
Sì, ne ho un altro che in realtà ne copre due, quindi faccio 2 per 1, 2 piccioni con una fava. E 2 destinazioni unite da un destino particolare nel mondo dei giochi. Allora, sto parlando di Bali e Rapa Nui, perché il gioco Bali, che è uscito 2017 mi pare, era in realtà una reimplementazione del gioco che era chiamato Rapa Nui. E okay. Il viaggio a Rapa Nui, quindi all'isola di Pasqua, sarebbe veramente il top, il mio sogno, soltanto che ci vogliono troppi soldi, troppo tempo, e prima o poi nella vita ci andrò. E ultimamente è uscito un altro gioco che si chiama Rapa Nui, che non c'entra niente coi due appena citati, è proprio tutt'altra roba.
Ok.
Io possiedo il Bali, che è la reimplementazione del vecchio Rapa Nui, e mi piace tantissimo, e è un gioco particolare, veramente molto particolare, un po' di bluff, un po' di... non saprei neanche come descriverlo, ma praticamente tu hai queste carte che devi impilare in un certo ordine, e poi raccogliere dei prodotti, quindi hai il coltivatore di riso che raccoglie riso, il coltivatore di banane che raccoglie le banane, e così via, per fare poi delle offerte al tempio. Offerte che sono segrete. E alla fine tu prenderai i punti in base a quanto una merce è stata offerta. Quindi se tu hai puntato sulle banane e le banane sono state offerte tanto, prenderai un certo tot di punti, ma tu non sai cosa hanno puntato gli altri giocatori. Certo. Quindi è tutto un po' un bluff del tipo, ok, punto sulle banane, punto sul riso. Quindi il gioco mi piace molto, e c'è questo altarino che si monta proprio, diventa un altare in 3D su cui tu fai le offerte delle varie merci.
E... c'è anche le offerte di uomini?
No, caro. Sui sacrifici umani lasciamo aztechi e maia e quant'altro. Solo offerte di cibo, di frutta, mettiamola così.
Allora non fa per me.
No, immaginavo che era troppo poco cruento. E quindi c'è questo altare che si costruisce in 3D, che è molto carino, su cui si mettono le offerte delle carte. E questo appunto reimplementa il vecchio Rapa Nui, a cui però non avevo mai giocato. Quindi il sogno della mia vita sarebbe andare all'isola di Pasqua, quindi a Rapa Nui, e anche a Bali, perché no, insomma.
Vabbè, dai, tra un annetto in questo periodo sarebbe proprio... verso Pasqua, all'isola di Pasqua, giusto?
Magari, se vinco al Super Enalotto.
Luca, invece, dove vorresti andare prima o poi?
Io vorrei andare in Cina a vedere i panda e giocare a Takenoko con loro.
No, me ne sono dimenticata! Scusa, non volevo. Mi sono dimenticata, potevo portarmi il pandino di Takenoko quando sono andata a Chengdu a vedere i panda. Sono andata alla riserva dei panda a Chengdu, potevo portare la miniatura, è vero, non ci ho pensato. Vale,
non ci fossi mai stata. Cancella le foto, distruggi tutto, tutte le prove, non vale. Devi
eliminare. A proposito di Takenoko, ma avete sentito? Oggi ho letto tutto un articolo che sta uscendo una nuova edizione. Che sì. Modifica un sacco sì. Le regole.
Sì, è una vergogna. È una polemica che ho già fatto stamattina da solo con me stesso.
Ed eri d'accordo con te stesso.
Ed ero contrarissimo a queste nuove regole.
Mi hanno preso un po' la sprovvista, non lo sapevo che sarebbe, cioè pensavo fosse solo un progetto di nuova grafica, e invece ho visto parecchi cambiamenti, ho detto cavolo, sotto alcuni aspetti è proprio un altro gioco.
Che infatti adesso è disponibile su BGA.
Sì, ho visto persone già che ne parlavano, che potevi scegliere, quando ti registri e scegli Takenoko, puoi scegliere se giocare la versione vecchia o la versione
classica
nuova.
O nuova. Sì. No,
invece... Scusa Luca, ti ho interrotto.
Ho finito.
Ah, ok. Guarda, io comunque vorrei prima o poi andare a Est, ma spingermi ancora un pochino in più in là.
In Puglia vuoi andare, lo sappiamo.
No, dai. No, in Giappone.
Esatto. Ecco.
In realtà il Giappone sarebbe stato la prima scelta per il viaggio di nozze.
Ma?
Peccato che avendo una bambina di 3 anni, cioè, come facevi? Nel senso che, per carità, ce la saremmo portata ben volentieri, ma lei, dopo, quando sarebbe diventata grande, avrebbe detto, sì, vabbè, ma avete portato con voi in Giappone, ma io non mi ricordo assolutamente nulla, quindi abbiamo detto, vabbè, lasciamo perdere, ci torneremo quando sarà un pochino più grande. Uh-huh. E, però diciamo che l'intenzione c'è sempre, quella di andare in Giappone, e quindi mi ricollego con il gioco Yokohama.
Sì.
Che è un simile Istanbul da un certo punto di vista.
Sì,
quindi, come abbiamo detto prima, anche lì il tabellone lo componi con queste plance, con le aree della città, e poi ti muovi all'interno lasciando i tuoi aiutanti, però è una fascia superiore, nel senso che
è più
da giocatore.
Sì.
E anche quello è uno di quei giochi che anche lì l'avevo provato, nel senso, sì, mi ispira, ne ho letto bene, dovrebbe fare al caso mio, proviamo, e effettivamente è ancora rimasto in casa, quindi è segno di apprezzamento, diciamo.
Mm-hmm. Sì, ce l'ho, l'ho in tavolo veramente di rado, ce l'ho anch'io, però lo apprezzo, sì, anche se l'ho in tavolo di rado, lo apprezzo, non mi dispiace per niente. Però a proposito di Giappone, ne avrei un altro sul Giappone, non è Giappone moderno, è Giappone antico, ed è Yamatai.
Ok, anche questo abbastanza recente, sì, qualche anno
sì,
fa.
Sì, dai, però... qualche un paio d'anni fa. A me piace moltissimo, mi piace moltissimo, e quasi lo preferisco a un altro gioco a cui l'associano spesso, che è Five Tribes.
Sì.
E tutti mi dicono, vabbè, ma è uguale a Five Tribes. In realtà io ne avevo fatto una missione di questa cosa, perché continuavo a dire, ma Yamatai non è uguale a Five Tribes. Allora avevo contattato il buon Català e gli avevo fatto un'intervista dicendo, Bruno, sfatiamo questo mito che Yamatai non è altro che una brutta copia di Five Tribes. Quindi ti faccio una bella intervista e tu mi spieghi in modo molto chiaro per i lettori italiani le differenze, le strategie e quant'altro. Quindi avevo fatto questa intervista a Català, in cui proprio parlavamo del perché Yamatai deve smettere di essere considerato una brutta copia di Five Tribes. A me piace moltissimo e mi piacciono anche moltissimo le immagini, sono veramente da paura. E tanti materiali, ci sono questi tori di legno bellissimi, tutte le varie navi dei diversi colori che portano le varie merci. E a me piace molto, è proprio una scatola bella piena di cose, mi dà proprio soddisfazione anche da un punto di vista sensoriale, quindi visivo e tattile.
Beh,
e quindi l'aggiungiamo al Giappone.
Sì, allora
io al Giappone anche c'è un gioco, c'è il gioco dei Pokémon, che è ambientato a Kanto.
Esatto, nel Kanto, nella regione del Kanto, dove tutti cantano.
No, Kanto è una regione del Giappone, sei veramente ignorante.
Lo so.
Che ignorante, mi vergogno per te.
Guarda,
qua, io... in mondo radiovisione. Cioè,
invece io chiudo con il Giappone citando un giochino, perché poi fondamentalmente è veramente un giochino, che però mi piace tanto, da due, che è Anamikoji.
Sì, anche a me piace tantissimo.
Però anche questo è ambientato nel Giappone antico, perché Anamikoji è il nome della strada più famosa delle geishe.
E Kyoto, mi pare.
Sì, perché è della vecchia capitale.
La capitale, sì.
Esatto. E quindi quello è un altro gioco che in realtà anche quello disegnato benissimo e ti riprende un pochino quella... te la dà un po' la sensazione di quelle ambientazioni un po' old style giappo. Anche quello, se potete, quello ve lo consiglio. Se vi piacciono i giochi da due, abbastanza strategici, quello è consigliato. Oltretutto l'ho trovato anche in versione italiana, non che abbia bisogno di chissà che
no testo. Infatti io avevo la versione tedesca, ma di recente è uscita anche quella italiana.
Sì, e penso che io forse dovrei avere quella della Emperor S4, quindi in cinese / quello,
ma
che
io
è
Cosmos, mi pare di avere la versione Cosmos.
Io ho la versione finnica.
Io di finnico sinceramente non ho niente, ho però qualcosa in svedese, perché quando sono andato a Stoccolma, quindi in Svezia, sempre durante il viaggio di nozze, sono chiaramente entrato dentro un negozio di giochi da tavolo e sono uscito con qualcosa. Però è un qualcosa senza testo, era Anabi. Anzi, Anabi.
Anabi, bello, mi piace anche molto quello.
E anche quello, vabbè, in realtà involontariamente mi sono ricollegato col Giappone, perché gli Anabi sono i fuochi d'artificio giapponesi. Ma quello è un cooperativo. E va bene, quindi abbiamo detto anche questo.
Allora, andiamo a Ovest o no? Sto aspettando ancora
di andare a Ovest. Prima di andare a Ovest... Prima di andare a Ovest dobbiamo assolutamente passare alla linea al Kogo, perché è ansioso di dirci le novità della settimana. Vai, Andre!
Come promesso fin dal primo annuncio di Plan B Games, vi aggiorno con l'ultima novità riguardante Great Western Trail. Sarà Genos Games a portare in Italia la localizzazione della Epic Trilogy. Quest'anno sarà la volta del primo episodio, ovvero la ristampa di Great Western Trail, rifacimento dell'amato gioco originale, ma al momento non abbiamo maggiori informazioni sulla possibile data di uscita. Sempre in tema di localizzazioni, Pendragon Game Studio, con un vero e proprio colpo di scena, ha annunciato che lavorerà alla traduzione della Collector's Edition di Robinson Crusoe, il famoso titolo collaborativo al momento in fase di crowdfunding sulla piattaforma GameFound. L'editore milanese ha anche annunciato Frozen Steel, una nuova espansione per l'apprezzatissimo Last Aurora, opera di Mauro Chiabotto, e infine la localizzazione di The Witcher Old World, futuro progetto Kickstarter che partirà a maggio, e chi lo vorrà potrà scegliere la versione italiana già in fase di crowdfunding, ma l'editore si occuperà anche della versione retail. Ma non finisce qui. Infatti Pendragon ha da poco annunciato l'attesa ristampa per il prossimo mese di settembre di Last Friday. Uscito originariamente nel 2016, il gioco è sempre stato fortemente richiesto dalla comunità dei giocatori. Questa ristampa verrà commercializzata con il nome Last Friday Revised Edition e offrirà un manuale revisionato e aggiornato, oltre ad una nuova copertina. Di recente invece Playa Game ha annunciato l'arrivo di Cavernicoli. In questo gioco dovrete impersonificare dei cavernicoli appartenenti a tribù nomadi dell'era preistorica che al termine di una battuta di caccia rientrano nelle proprie grotte per pitturare e celebrare i loro successi. La tribù che meglio pitturerà queste imprese, rispettando le richieste degli anziani, riceverà onore e gloria. Restiamo ancora in Italia per parlarvi di Mantis Falls, gioco cooperativo competitivo con ruoli nascosti per 2-3 giocatori, previsto per settembre da Fever Games, che ne ha svelato alcune immagini in super anteprima sulla propria pagina Facebook. Ci spostiamo ora oltreoceano, sponda Kickstarter, perché Barn Island Games ha annunciato un'imminente campagna che inizierà il 1 giugno 2021 per Fall of the Mountain King, un prequel del suo In the Hall of Mountain King. Il gioco, progettato da Adam Dalton, è per 2-5 giocatori dai 13 anni in su, per una durata delle partite di circa 90 minuti. La casa editrice Grail, nota per riportato in auge titoli difficili da trovare, ha lanciato da poco un Kickstarter per il gioco Fjords, originariamente pubblicato nel 2005, che è stato ideato da Franz Benno de Lange. La ristampa aggiunge Phil Walker Harding alla voce designer e Beth Sobel al comparto grafico. A differenza del gioco originale, che era solo per 2 giocatori, la nuova versione arriva fino a 4, dagli 8 anni, per partite dai 30 ai 45 minuti. Finiamo con una raffica di flash news. Pretzel Games ha annunciato che la famiglia Camel Up si espanderà attraverso l'uscita di Camel Up Off Season, un gioco standalone di Anna Oppolzer e Stefan Klaus per 3-5 giocatori, che ci mostrerà cosa fanno i cammelli quando non sono impegnati ad arrampicarsi l'uno sull'altro durante una gara. Di recente la collaborazione tra il prolifico designer Rainer Knizia e l'editore Ludonova ha portato alla pubblicazione di Babilonia e Sumatra. La loro prossima uscita sarà The Siege of Runedar, un gioco di costruzione di mazzi cooperativo che uscirà ad ottobre di quest'anno. L'Isola di Pasqua è un'ambientazione popolare per i progettisti di giochi, come dimostra l'uscita di Make Make, un interessante titolo dell'editore cileno Circoctel, per 3-4 giocatori, che sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti entro la fine di quest'anno. E finiamo con Yello, che ha rilevato la copertina finale di Cora Rise of an Empire, una nuova versione del The Polis, titolo originale che ha vinto il premio Expert Game of the Year al Tokyo Game Market del 2018 e arriverà sul mercato statunitense il 5 agosto 2021 come primo titolo della nuova linea Expert Line di Yello. Chissà se arriverà anche nella nostra penisola? Con questo è davvero tutto. Ci sentiamo alla prossima puntata del TG Ludico.
Bene, grazie Andrea, grazie di tutte le novità. Adesso torniamo a questa puntata di Kilimangiaro, fondamentalmente.
Come si chiama quella trasmissione su Lina? Non Verde? Ricordo più, ma non Lina
alle
Verde.
Foglie del Kilimangiaro.
Alle foglie del Kilimangiaro, ah, esatto.
Però tutto legato al mondo gioco da tavolo, quindi esatto. Troverete un po' di chiari riferimenti. E allora andiamo stavolta, visto che abbiamo finito con l'Oriente, andiamo tutta la birra a Occidente.
Ok, andiamo a Ovest. Allora, io ho escluso assolutamente i vari Ticket to Ride, perché comunque sì, abbiamo detto che dovevano avere un riferimento nel titolo, quindi certo, lasciamo perdere i vari Ticket to Ride. Ho faticato un sacco a trovare giochi ambientati a Ovest con una città, una nazione nel titolo. In realtà sì, ne ho trovati solo due.
Ambientato a Milano. Milano.
Gran Milan.
Gran Milano. No. No,
no. Sì, c'è anche Radetzky. Milano,
ma quanto ovest, ma che ovest siete andati? Io sto parlando delle Americhe.
Milano, locomotiva d'Italia nel nord-ovest.
No, dai, in Italia chiudiamo. Andiamo prima nelle Americhe. Sì. Io nella mia libreria ho solo due titoli che richiamano nel titolo le Americhe. Mm-hmm. Uno è New York Zoo, quindi sì, ambientato a New York, nella Grande Mela. E chiaro, l'altro invece USA. È... Cosa, scusa?
USA, USA.
USA. E l'altro invece è Valparaíso, che invece è ambientato in Cile.
Esatto.
Quindi questi sono gli unici miei due titoli che richiamano le Americhe. In Cile non ci sono mai stata, a New York sì, ma non sono andata allo zoo di New York. Mm.
Io invece in America, sempre restando lì, io un paio ce li ho, anzi vai, in realtà più di due, in realtà sarebbero okay, tre, sarebbero almeno tre, ma
vai.
Beh, uno è Sud America ed è Teotihuacan.
Ah, giusto, ma io non ho nessuno di quella serie lì, ok, ah, okay, ecco perché.
E quindi Teotihuacan rientra pienamente in questa puntata, in questo argomento, ed è secondo me un ottimo gioco, l'abbiamo però al momento provato sempre solo in tre, dobbiamo ancora provare le altre configurazioni, quindi non so dirvi, però è comunque progetto made in Italy perché è di Tascini, quindi mi fa piacere anche segnalare la bandiera tricolore, dai. Uh-huh. E poi gli altri due invece, uno è, no, in realtà tutti e due sono più o meno nella stessa area, ovvero uno è Puerto Rico.
Ah no, giusto, Puerto Rico, ok, avevo proprio completamente dimenticato i Caraibi, ok, perché pensavo alle due mainland e avevo dimenticato i Caraibi.
È okay, quello che ci sta in mezzo.
Giusto, Puerto Rico,
anzi, vabbè, in realtà ce n'è anche uno
aggiuntivo. Allora c'è anche La Habana. Ok.
Ma c'è anche Maracaibo.
Maracaibo, vedi, perché non ce l'ho, mannaggia. Devo rimediare.
E poi c'è anche Panamax, che in realtà, cioè, c'è una X in fondo, però è, mm-hmm, è sul canale, è proprio un gioco basato sulla gestione delle navi che attraversano il canale di Panama, e quindi anche quello in realtà ci sta perfettamente. chiedo il bonus perché per togliere quella X dal...
Sì, sì, va bene. Te lo concediamo il bonus della X, dai.
Bene. Luca?
Va bene. Luca?
Niente?
Io ho già detto in qua su e nelle Americhe, non è che...
È giusto.
Ma sì, sì. Va giusto, bene. Giusto. Non c'è niente però, che ne so, in zona Canada, tipo Vancouver, Montreal, niente.
Ma sai che no?
Una zona poco sfruttata.
Ma neanche tipo, che ne so, California, Florida, che in realtà sono i posti che abbiamo tutti nelle orecchie, ma giochi da tavolo?
No.
Zero proprio.
Ah sì? No, no. A memoria così su due piedi ti direi che non mi viene in mente assolutamente nulla, perché mi viene in mente... cos'è? Parks, quello sui parchi d'America.
Ah, sui parchi americani, molto bello quello, a me era piaciuto moltissimo.
Virginia.
Non l'ho preso solo per il prezzo.
Carson
dico, sono sincera.
Carson City.
Allora anche Las Vegas.
Las Vegas, è vero, Las Vegas. E vedi che parlando poi ci vengono fuori questi titoli.
Sì. Casablanca.
Casablanca da un'altra parte, e poi non sono, sarei io l'ignorante in geografia.
Chicago, Chicago.
Chicago, sì.
Chicago, Chicago. Ok.
No, beh, un po' di... effettivamente un po' ce n'è, però... Sì, sì. Però il nord, cioè proprio zona Canada...
No,
Alaska,
niente.
Zero, cioè... Vabbè. Bene, invece zona, ad esempio, l'unico, ormai l'unico continente che non abbiamo nominato, praticamente, a parte... i ghiacci, ma lì c'è poco da dire, poco da fare, direi che è l'Africa che resta.
L'Africa,
fuori.
Allora, io dell'Africa, anch'io chiedo il bonus, come tu hai chiesto il bonus per la X di Panamax, sì. Io l'unico che possiedo con il nome giusto nel titolo è africana.
Sì, sì, dai, abbonato.
Quindi africana, che peraltro mi piace anche questo moltissimo, quindi il classico pick up and delivery, risoluzione contratti, è molto carino, lo spiego sempre in veramente 2 minuti e ci faccio giocare chiunque. All'inizio non attira perché poi quando lo apri ha questa grafica un po', diciamo, vecchia, non è colorato e appariscente come i nuovi giochi, mettiamola così. Però poi dopo un po' che ci giochi in realtà è talmente lineare, talmente fluido che poi tutti lo apprezzano.
Sì, sì, sì. E invece io mi gioco uno, non dico dei miei preferiti in totale, ma diciamo che è uno di quei giochi che gioco volentieri, ma devo essere un po' dell'umore giusto, diciamo, che è Great Zimbabwe.
Oh!
Great Zimbabwe, perché in realtà è un gioco dalla durata anche relativamente contenuta, perché mediamente un'ora e mezza, ma ti brucia il cervello. Cioè proprio stai in quell'ora e mezza a cercare di trovare la mossa migliore da fare e veramente ti consuma parecchie energie mentali, perché devi sempre stare a calcolare, a fare e a disfare. Adesso sintetizzandolo proprio in due parole, dovete gestire la vostra tribù e andare a creare dei beni, delle risorse, dei gioielli o quant'altro, ma per farlo dovrete trovare sia le risorse entro un tot da il vostro insediamento, diciamo, e possibilmente trovare anche qualcuno che le lavori queste risorse per riuscire ad avere un prodotto ancora migliore, e tutto questo ovviamente è esponenziale perché c'è una interazione indiretta fortissima, e quindi quando vedi che tipo il turno prima che si è prima del tuo turno, vedi il tuo avversario che fa la mossa e ti occupa una casella, ok, che tu dici no, vabbè, adesso devo ricalcolarmi tutto perché non posso più farlo, eccetera, eccetera, e quindi ti bruci, è un bruciacervello di peso, diciamo, importante. Però è molto, molto bello, ormai è fuori produzione da un po' d'anni, credo che quest'anno la Splotter lo voglia rifare, lo voglia ristampare, sinceramente ha un costo elevatissimo,
ma immagino,
però dentro è anche la scatola, non dico che è mezza vuota, ma quasi, però il gioco è molto molto bello. Quindi si
per
fa
una volta paghi le meccaniche e non paghi i materiali.
Sì, la Splotter fa proprio quel discorso, cioè anche Food Chain Magnate è uno di quei giochi che paghi l'idea e la realizzazione pratica, ma non dei materiali, ma proprio della meccanica, del concetto di gioco. Questo credo sia proprio uno dei pochissimi giochi che ho legati all'Africa, perché altrimenti c'è Egizia, ma Egizia...
Aspetta, e Mombasa?
No, lo stavo per dire, Mombasa. Volevo anche fare la battuta Pfizer, vaccini, Pfister, insomma,
vabbè, ma da buona vero. Fan di... sì, no, Mombasa.
Sì, sì.
Scusate, ma mentre parliamo io sto fissando la mia libreria e mi sono dimenticata una cosa, mannaggia, vedi che adesso l'ho visto lì e so che anche a te, Matt, te piace, che doveva essere il mio viaggio dell'anno scorso, che è stato...
Andor.
È stato annullato causa Covid, cioè nel senso che io avevo veramente già il biglietto aereo e tutto quanto, poi me l'hanno rimborsato, ed è Ceylon.
Ah, Ceylon.
Io l'anno scorso, ad agosto 2020, avevo programmato un viaggio di 3 settimane in Sri Lanka. Sì. Poi all'ultimo momento, quello che è successo, mi è stato rimborsato fortunatamente, però ce l'ho qui davanti e dico, cavolo, Ceylon!
Sì, sì, sì. A bere del gran tè.
Esattamente, poi sono fanatica di tè, mi piace tantissimo, e infatti mi ero già pregustata le mie gite tra le varie piantagioni. Vabbè, pazienza, solo rimandato. Dai, ci siamo quasi in chiusura, verso casa.
Allora, torniamo verso casa, dai. Allora, se stiamo vicini all'Italia o addirittura dentro l'Italia, ce ne sono un sacco di altri, però scegliamo quelli.
Dai, prima di chiudere in Italia, ovviamente non possiamo non citare Carcassonne, mi avete bruciato l'inizio Carcassonne. Ci sono stata realmente 7-8 anni fa circa.
Ma dove sei stata? In un monastero o in un prato?
Ah, che simpatico! In un prato sdraiata? No, dai, non facciamo brutte battute. In realtà è stata un'esperienza un po' particolare, perché in realtà la destinazione del viaggio era la Spagna, però me la sono fatta tutta in macchina. Quindi da Milano, io sono di Milano, quindi da Milano, ho detto, ma perché invece di entrare come fanno tutti in Spagna da Barcellona sostanzialmente, quindi da sud, non entro da nord? Quindi io sono entrata da Santander, da Bilbao, dall'alto praticamente. E quindi ho tagliato tutta la Francia e quindi ho detto, vabbè, tagliare la Francia per tagliare la Francia, mi fermo a Carcassonne.
Chi non sarebbe fermato lì, effettivamente?
Esatto, ma chi lo conosce? Questa è la realtà. Quando io dicevo la prima tappa del viaggio Milano-Carcassonne, mi guardavano per dire, tu sei matta, vabbè. È stata un'esperienza particolare, perché in realtà non avevo calcolato che esista una Carcassonne nuova. Nel senso che Carcassonne è una città che ha una parte vecchia e una parte nuova. Quindi io sono arrivata a Carcassonne, mi guardo in giro, ma questa è una città moderna, dove sono le mura, le torri, dov'è tutta la Carcassonne vera? Perché in realtà tu arrivi a Carcassonne dall'autostrada ed è una città normalissima, quindi con la gente.
Perché è l'espansione.
Esatto,
era l'espansione, anni 2000.
Espansione 2000, esatto. Quindi io tranquilla parcheggio la mia macchinina, cerco il mio albergo, vabbè, intanto cercavo di capire, ok, ma dov'è Carcassonne, la mia vera Carcassonne? Poi alla fine devi camminare un po' e la Carcassonne, quella a cui siamo abituati noi, quella medievale, c'è, ma c'è un fiume che la separa dalla parte nuova, diciamo, e attraverso il fiume, del fiume, esattamente, e quindi poi arrivi veramente alla Carcassonne, quella medievale. È stata una bella esperienza, particolare, è realmente come siamo abituati a vederla, e mi ha colpito che ovviamente ci marciano sopra tantissimo, quindi all'interno del Museo del Castello c'è, puoi comprare tutta la serie di Carcassonne, le varie espansioni. Però è stata una bella esperienza.
Vabbè, io allora mi muovo di relativamente poco da lì e resto più o meno in zona... dicendo la zona dei castelli della Borgogna.
Facile, hai giocato facile.
Dai, è uno dei miei giochi preferiti anche, quindi è proprio bello in tutto e per tutto. E se poi vogliamo spostarci leggermente, c'è un altro gioco sempre sui castelli, o meglio su un castello, ma in realtà ogni giocatore ne deve costruire uno, che è Castle of Mad King Ludwig, ovvero il castello di Neuschwanstein. Non ci riuscirò mai a dirlo.
Schweinsteiger, quello della Germania.
Sì, esatto, proprio lui. Esatto, proprio lui, è ex nazionale tedesco, e di Neuschwanstein, una cosa del genere, comunque, e devi cercare di costruirti il tuo castello con tutte le tesserine, con le stanze. Quello è uno di quei giochi che mi hanno consigliato. Effettivamente è un gioco che in tavolo spesso no, però quando lo faccio con piacere e ci divertiamo tutti, perché poi è bello vedere, perché le forme sono proprio strane, cioè c'è quella ottagonale, quella rotonda, quella quadrata, quella rettangolare lunga, quella rettangolare invece più cicciotta e così via. E devi cercare di riuscire a chiudere tutti gli ingressi delle stanze, che appunto diano su altre stanze o sui corridoi, in modo tale da attivare, di aver concluso la stanza, quindi attivare delle abilità legate alla tipologia di stanza che hai completato. E, però il bello è appunto cercare di, cioè ti devi un pochino giostrare come se fossi un architetto, in modo da completarle nel modo migliore possibile, magari anche esteticamente in modo gradevole, ma quello è un... è una fisima mia, che infatti io ci sto sempre, c'è chi mi chiama giustamente un po' come malato di mente, perché le metto tutte in modo
ben preciso. Certo. Okay, capisco, esatto. capisco il problema.
Però anche quello è uno di quei giochi che appunto sottolineo, faccio notare, perché è sempre molto carino da giocare.
Facciamo un'ultima carrellata in Europa, al volo ti dico Paris, che è uscito quest'anno,
e
non ci ho mai giocato, ma quell'arco di trionfo tridimensionale meraviglioso da vedere.
Sì, dagli autori di Azul.
Esatto, a proposito di Azul, però cito Azul Sintra, che è l'unico che ha veramente una città nel titolo.
Certo.
Io sono stata a Sintra, in Portogallo, ed è veramente così, tutta bella colorata, e la ricordo con piacere.
Sì? Poi vabbè, c'è, allora, sempre restando in Europa, c'è anche Le Havre.
Le Havre.
Che mi dicono essere una città quantomeno triste e anonima. Però c'è il porto, gioco bello, no? Con il porto, esatto. Rosenberg ci ha fatto un suo capolavoro, quindi è giusto farla presente. E su Parigi c'è anche Color de Paris, con un simil fresco, per capirci, per chi ha già visto i vari giochi di colori, eccetera, per dipingere.
Invece poi ti dico in Spagna Toledo.
Sì, brava. Mi ero segnato anch'io.
Bella, gioco vecchio, però simpatico. Io sono stata a Toledo anche, città dei coltelli, poi è diventata città delle spade nel gioco, però città delle lame, mettiamola così, carina, mi è piaciuta.
E vabbè, poi allora una tappa praticamente fondamentale che tu...
Caprilli.
Dai, chi non è stato a Londra? Da tutti. Giusto?
6 volte, credo.
Appunto. E c'è anche il gioco London. In cui devi ricostruire la città di Londra dopo l'incendio.
L'incendio famoso.
E chiudo, ma qua veramente direi che con questo proprio io ho finito tutte le mie città in Europa. C'è Lisboa.
Lisboa, ok. Ma adesso c'è anche Porto. Adesso è uscito anche Porto, però.
Ah, quello mi manca.
Ma perché è appena uscito, credo. Io lo vedo su Instagram, le foto.
Ok. E Lisboa è effettivamente il gioco sulla ricostruzione della città dopo che c'è stato un incendio che ha distrutto mezza città. L'altra metà è stata è stata distrutta da una mareggiata, da un maremoto. Mm-hmm. Quindi è stato un bel periodo per vivere a Lisbona.
Esatto.
Però intanto il buon Vital Lacerda, appunto portoghese, ci ha costruito un gioco e effettivamente ne vale la pena. Ma un gran bel giochino anche quello. Un giocone.
E ultimo in Europa, perché intanto mentre parliamo io continuo a guardare la mia libreria, ultimo in Europa mi verrebbe da dire, un po' un outsider, poverino, non è una città, ma è un luogo in una città, che è Alhambra.
Sì.
Quindi sì. A Granada, l'Alhambra di Granada, bellissima anche quella, ma il gioco piace veramente tanto, di cui è appena uscita una nuova edizione.
Mm-mm, sì.
Dai, chiudiamo con una testa in Italia. Ce l'abbiamo una testa in Italia?
Io ce l'ho, proprio facile facile anche. Cioè, o meglio, è un outsider il mio, nel senso che qua è uno di quei giochi che non credo sia molto conosciuto, però I Palazzi di Carrara.
Ok.
È un giochino molto molto carino anche quello, è tutta basata su più o meno la zona 5 Terre e zona costiera della Toscana, quindi Pisa, Livorno, Carrara appunto. Uh-huh. È molto molto carino, Lucca, anche se non è sul mare, però l'hanno inserito. Invece voi altri, tanto sull'Italia ce n'è veramente.
Io sì, io pensavo di nominare Caprilli, come stavo dicendo prima.
Sì.
Che è uno degli ippodromi italiani più famosi, dove si potrebbe ambientare tranquillamente Totopoli.
Totopoli, certo.
Non avevamo dubbi, aspettavo questa.
Se no, un'altra interessante. Potrebbe essere, per esempio, Stupinigi a Torino, dove c'è un famosissimo ippodromo, e per esempio potrebbe ambientare Totopoli. Certo. Perché poi Totopoli è anche un gioco così, che tu lo puoi ambientare un po' in qualsiasi città, basta che abbia un ippodromo.
Ma certo.
Certo.
Quindi è trasversale, cioè lo puoi ambientare in Italia ma anche in altre nazioni,
anche all'estero.
Invece, sì. I giochi che abbiamo nominato fino adesso, cioè sono in quella città e stanno solo lì, sono limitati.
Sì, è una piccola loro caratteristica.
Esatto.
Va bene. Allora i miei due finali sull'Italia sono Radetzky Milano 1848, con questo bel Milano nel titolo. In realtà mea culpa, mi è stato regalato un paio di mesi fa, ma non l'ho ancora aperto. La dura vita della videotutorialista che dà precedenza alle novità, quindi quello è rimasto lì purtroppo. Però lo aprirò a breve, promesso. E invece il mio numero uno in Italia è Burano. Burano, l'ho voluto con tutte le mie forze perché mi piaceva l'idea di un gioco ambientato su questa isoletta che è di fronte a Venezia. Sono due le isole, Murano e Burano. Sì. E mi piaceva l'idea della tridimensionalità perché adesso ormai ce ne sono tanti di giochi così, tipo ce n'è un altro che è uscito di recente, Cloud City mi pare, in cui costruisci la città su più piani. Però all'epoca era l'unico Burano in cui costruivi queste casette colorate su più piani.
Esatto.
Quindi era bellissima questa cosa in 3D di questo tabellone che veniva fuori. Ed era bellissimo il sistema della piramide, per cui tu avevi le tue risorse su una piramide, potevi usarne alcune solo quelli che erano a disposizione sostanzialmente, che potevi prendere dalla piramide. Quindi è stato veramente un gioco che io ho cercato e voluto con tutte le mie forze, intavolato pochissimo, però è lì, lo tengo lì perché so che può offrirmi ancora qualche bella partita. Quindi questo è il mio numero uno in Italia, Burano.
Vabbè, bisogna nominare allora anche Florenza. Che è uscito oltretutto adesso nella versione della nuova edizione, decimo anniversario, è basato su Firenze e quello è secondo me un gran bel gioco, ovviamente un gestionale anche di quelli discretamente pesanti, però molto molto ben ambientato perché sei nella Firenze rinascimentale, quindi con tutti gli artisti ti possono capitare... non so, Raffaello, e tu lo puoi assoldare per dirgli guarda, mi dipingi la camera nuziale, e
Magari.
Esatto, no? Cioè...
Sì, che ti ha dipinto la stanza, ma...
No, sì, guarda, uno che passava di qua.
Sì, sì. Vabbè.
No, è veramente molto, molto bello, quindi anche quello è uno... Poi vabbè, io ho, come anche il buon Andrea White Winston, sia io che lui abbiamo un debole per la Placentia Games, uh-huh. Quello è stato il loro primo gioco e quindi quello fa proprio parte del mio lato giocatore.
Sì, va bene, però c'è allora la Placentia Game o ci dà dei soldi oppure cioè, noi abbiamo uno sponsor che è Amaro Calice. E
hai ragione Luca, scusa.
Infatti guarda, ti dirò di più, che direi che dall'ultima settimana, dalla puntata precedente a questa, io a memoria credo su tipo una decina di partite fatte, credo di aver vinto forse una volta sola, quindi l'Amaro Calice direi che spetta proprio a me di diritto. Grazie Amaro Calice.
Va bene. Li abbiamo portato in giro per il mondo, per l'Europa, e abbiamo chiuso in Italia e speriamo che questo viaggio nel mondo dei giochi e con i giochi vi sia piaciuto moltissimo.
Esatto. Bene, direi che allora anche per questa volta abbiamo finito. Vi ricordo che potete trovare anche diverse recensioni su tutti i titoli che abbiamo nominato sul sito www.giochisulnostrotavolo.it, mentre per quanto riguarda il podcast vi ricordo nuovamente del gruppo Telegram su cui potete interagire con noi e potete mandare i vocali, potete anche suggerirci gli sponsor come hanno fatto giusto appunto per Amaro Calice e direi che anche per questa puntata è tutto.
Aspetta, io prima di chiudere vi ricordo anch'io allora il mio comparto, seguite certo. I nostri tutorial sul canale video di Giochi sul nostro tavolo su YouTube.
Certo, anche perché poi lì trovate anche i video, diciamo, delle nostre puntate, quindi lì sul canale trovate veramente di tutto, dai video sia gli unboxing che i tutorial fatti da Valeria, ma non solo, perché c'è anche Fabio, c'è
Davide Griffin,
esatto.
Sì.
Siamo in tanti. E appunto poi ci siamo anche noi, che non ci vedete, però ci sentite. Va bene, allora, ancora grazie per essere rimasti con noi fino alla fine, e l'appuntamento è rinnovato per la settimana prossima.
Grazie, al prossimo viaggio, ciao!
Guarda, mi è venuto in mente proprio sul finale, così ve la lancio lì, la boca.
Bello!
Buenos Aires!
Esatto.
E con questo, cioè, tanto per far vedere che sono più figo, l'ho detto alla fine.
Esatto, perché devi avere l'ultima parola.
Sì, esatto, sì. E vi saluto e alla prossima puntata.
Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao!
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast.